Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentornati al giorno delle locuste. Noi eravamo doverosamente assenti la scorsa settimana perché c'era il confronto, l'incontro tra la neodirettrice con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ovviamente molti auguri a Lorenza Ghidini per questo incarico e noi siamo tornati, quindi torniamo nel nostro appuntamento abituale. Vi diciamo già che vi aspettiamo numerosi a Fa la cosa giusta sabato prossimo in questa fascia oraria 10:40 circa, perché saremo in diretta dallo stand di Radio Popolare, che come tutti gli anni è un partner strutturale di Fa la cosa giusta. Io personalmente sarò presente anche in altri due appuntamenti sempre sabato intorno alle 18 sul tema della comunità di cura e le iniziative relative alla attività svolta dal terzo settore, dalle imprese sociali nel avvio al lavoro e fuori dal carcere per le persone che sono detenute o che sono prossime a uscire dal carcere. E poi domenica alle 13 parleremo alle 15 scusate parleremo di Europa. Ma lasciamo stare gli appuntamenti personali, ovviamente li invito a tutti a vederci a Fa la cosa giusta a partire da venerdì sempre negli spazi di Fiera Milano City, quelli tradizionali tanto per intenderci. Ma questa puntata non può che fare i conti con la strombazzatissima vicenda fiscale, perché in questa settimana c'è stata la conferenza stampa in grande stile del Presidente del Consiglio con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti e il suo Vice Ministro Maurizio Leo, l'artefice dei provvedimenti che in questi mesi hanno avuto la luce da parte del governo sul tema fiscale. Bene, noi vogliamo soffermarci su questo anche per le dichiarazioni diciamo improvvide, almeno del ministro Giorgetti su un tema che ci è molto caro, che è la Global Minimum Tax. Noi partiamo però invece dagli elementi che forse sono anche di maggiore interesse per il pubblico. Stiamo parlando del pezzo di riforma che ha visto la luce appunto dal Consiglio dei Ministri e che è quella che riguarda la gestione del mega portafoglio di arretrati che in questo momento grava sull'amministrazione fiscale. Come sappiamo, il governo ha enfatizzato molto le attività per sgombrare, per sostanzialmente smaltire questo portafoglio ingentissimo, oltre 1.300 miliardi di euro crediti che il fisco vanta nei confronti dei contribuenti, e che è evidente che difficilmente, quasi sicuramente in larga parte non più recuperabile. Ma il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e che è stato portato in conferenza stampa copre solo un pezzetto di questa vicenda, e così abbiamo chiesto al professor Alessandro Santoro di darci un quadro complessivo della situazione e anche un po' di numeri che li ascolterete da lui. Sono sinceramente sconvolgenti.
Il nuovo decreto legislativo dedicato al riordino del Sistema Nazionale della Riscossione è stato, come spesso accade in materia di fisco, accolto da un lato come la pacificazione del rapporto tra il fisco e il contribuente, soprattutto dall'opinione pubblica della destra, e dall'altro lato come regalo agli evasori. In realtà il decreto si occupa solo di alcuni aspetti della molto complessa attività di gestione della riscossione dei debiti fiscali. Quindi il suo impatto effettivo dipenderà più da ciò che nel decreto non c'è scritto che da quello che effettivamente contiene. Allora, per capire conviene sempre partire dai dati che ci danno una descrizione abbastanza impietosa ma precisa della situazione italiana nel contesto internazionale. Secondo i dati OCSE, l'Italia è il paese con il secondo rapporto più alto tra imposte non riscosse e gettito fiscale. Siamo oltre il 200% e questo significa che siamo i peggiori dopo la Grecia. E siamo in assoluto il paese con il più basso rapporto tra i crediti fiscali effettivamente riscuotibili e quelli totali, quindi che abbiamo la peggiore composizione, diciamo così, del magazzino dei crediti fiscali. Siamo al 5%, peggio anche del Kenya. Si può quindi tranquillamente dire che lo stato della riscossione in Italia è tra i peggiori al mondo e di gran lunga il peggiore tra i paesi economicamente sviluppati. Sappiamo le ragioni di questa situazione, è noto che vi sono stati anni di gestione molto inefficiente da parte dei concessionari privati bancari, ma è anche noto che in Italia vi sono stati forti movimenti di opinione e interi partiti che hanno condotto una vergognosa campagna di criminalizzazione nei confronti di Equitalia, e non sono solo i partiti di centrodestra, favorendo, secondo l'OCSE, una cultura dell'evasione e della riscossione. Poi è vero che esiste anche il problema che in Italia non ci sono regole chiare per la cancellazione dei debiti fiscali che non sono effettivamente riscuotibili come esistono in altri paesi. Tuttavia il tema è più ampio, non riguarda solo le politiche di cancellazione, è un tema che riguarda l'esistenza di una vera e propria strategia fiscale, che è nota nelle organizzazioni internazionali, si basa su tre pilastri. In primo luogo bisogna cercare, attraverso l'analisi dei dati, di prevedere quali sono i contribuenti a maggior rischio di non pagamento, adottando nei loro confronti politiche specifiche. Per esempio in Belgio le tecniche di data mining vengono utilizzate per predire se un determinato contribuente appartenente alle categorie a rischio risponderà positivamente a un certo trattamento, cioè una telefonata, lettera, mail, messaggi social. E questa predizione viene usata per identificare per ciascun contribuente il modo migliore di incentivarlo al pagamento. Negli Stati Uniti, in Canada o a Singapore, ogni gruppo di contribuenti viene identificato sulla base del grado di rischio di non pagamento e della migliore tecnica utilizzabile per prevenire che questo rischio si materializzi. Quindi, primo principio è quello della prevenzione, il secondo principio è quello della pianificazione strategica nell'uso dei poteri coercitivi, di nuovo fondata sull'analisi dei dati. In Spagna, per esempio, esiste una gestione informatica automatizzata della cancellazione dei crediti fiscali o commerciali che il contribuente debitore del fisco ha nei confronti di altre amministrazioni pubbliche. Alla fine arriva il terzo principio, che è quello della cancellazione dei debiti inesigibili, basata anche sul tempo trascorso da quando il debito è sorto e sul suo ammontare, ma soprattutto sulla stima della probabilità di recupero, di nuovo accedendo ai dati sulla solvibilità del contribuente. Ora, qual è il punto? Il punto è che il decreto di cui tanto si parla si occupa esclusivamente del terzo e ultimo di questi aspetti, cioè della cancellazione, prevedendo che per il passato sarà una commissione a dire quali sono i criteri per la cancellazione totale o parziale, non entrando nel merito, quindi non sappiamo se sarà un'attività solamente formale, se si guarderà esclusivamente alla data o all'ammontare del debito e non si guarderà invece, come si dovrebbe fare, alle condizioni effettive, le possibilità effettive di pagamento da parte del contribuente. E per il futuro questo discarico automatico dei debiti fiscali non riscossi entro 5 anni. Allora, il punto, lo ripeto, ci può anche stare una norma di cancellazione automatica, ma ha senso se e solo se all'agenzia vengono dati i poteri e gli strumenti che hanno le altre amministrazioni fiscali per gestire efficacemente il debito, il che vuol dire possibilità di accesso ai dati individuali massivi e quindi superamento dei vincoli della privacy per profilare il rischio di non pagamento e personale ad hoc. Vorrei da ultimo ricordare che l'Agenzia delle Entrate e Riscossione dedica a una quota di personale che è meno della metà di quella che viene attribuita questa funzione nelle amministrazioni fiscali. Senza questi elementi, alla sola cancellazione di fatto porterà a una grande perdita di gettito.
Questa è l'analisi molto puntuale del professor Alessandro Santoro sul parte, diciamo, più recente della pluristrombazzata riforma fiscale del governo Meloni. Vorremmo sottolineare, come abbiamo fatto più volte da questi microfoni, che in realtà l'unico pezzo della riforma sostanziale è quello relativo alla riduzione dell'IRPEF, del famoso cuneo, che peraltro è stato finanziato nella legge di bilancio solo esclusivamente per quest'anno, per il 2024, quindi nulla sappiamo di quello che accadrà e di cosa potrà accadere di questo pezzo importante della riforma, che coinvolge milioni di contribuenti e soprattutto impatta sui lavoratori dipendenti. Nulla sappiamo di che cosa accadrà concretamente nei prossimi 2 anni, perché almeno di un documento di programmazione economico-finanziaria, il vecchio DPF, oggi DEF, ha una visione triennale e il governo non è stato in grado di andare, per quanto riguarda questo capitolo, oltre il 2024. Ma in conferenza stampa il ministro Giorgetti ha dato il meglio di sé, nell'incredibile, come dire, silenzio. Non sappiamo se i giornalisti presenti avessero spazio per fare delle domande, ma sicuramente su questo capitolo, cioè quello della Global Minimum Tax, non le hanno fatte. E quindi andiamo ad ascoltarci il passaggio dell'intervento del ministro Giorgetti, che ha suscitato grande agitazione, un po' di terremoto in chi si occupa specificatamente di questo tema.
Un grande assente nella riforma fiscale, caro Maurizio, è l'imposta sul sale. In questa riforma non si tassa il sale, eppure per millenni, sicuramente per secoli, la base imponibile principale delle economie globali è stato il sale. Qui ci siamo dimenticati il sale. Perché ci siamo dimenticati il sale? Avremmo potuto ribattere sul fumo, un po' l'abbiamo fatto, ma abbiamo scoperto che ormai non è che facciamo scoppiare i moti insurrezionali se tassiamo il fumo, neanche questo ormai funziona più, accade nelle 5 giornate. La realtà è un'altra, e dispiace al Presidente Meloni, ci proviamo col... Né col sale né col fumo creiamo nessun tipo di rivoluzione sociale, tanto meno politica. Perché dico questo? Perché le basi imponibili di oggi non sono le basi imponibili di 1000 anni fa, non sono le basi imponibili di 100 anni fa, non sono le basi imponibili di 10 anni fa. E purtroppo devo dire che il tentativo che è stato fatto anche per merito, diciamo, iniziativa italiana, di andare verso una tassazione più equa a livello globale rispetto a, ad esempio, alle grandi multinazionali, tutte le proposte approvate, i famosi two pillar dell'OCSE, uno, quello della minimum tax, l'abbiamo anche in qualche modo recepito, l'altro, il primo, purtroppo, la grande ambizione di arrivare a una tassazione globale sulle grandi multinazionali. Io non voglio dare notizie qua premature, ma temo seriamente che vada a naufragare nell'impossibilità di concludere positivamente i suoi lavori, almeno questo è quello che ho percepito partecipando agli incontri del G20 e del G7, e quindi purtroppo questo tipo di necessità, che secondo me è un imperativo anche morale, in qualche modo non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo nei tempi che avevamo auspicato. Però...
Questo è il ministro Giorgetti, l'avete sentito, anche molto provocatorio, un po' preso per i fondelli, diremmo, l'auditorio sul tema della tassa sul sale. In realtà il riferimento era quello di dare un messaggio a favore, diciamo, della base sociale a cui fa riferimento questo governo, cioè quello delle partite IVA. Oggi nella posizione di Giorgetti, che lo ricordiamo non è solo in questo momento ministro dell'economia, delle finanze e dell'Italia, ma è presidente di turno del G7, c'è una prospettiva in cui appunto la tassazione del globale sulle grandi multinazionali non sarebbe percorribile e destinata a naufragare. In realtà Giorgetti si riferisce al primo pilastro della riforma targata OCSE, la riallocazione dei diritti di tassazione nei paesi dove si generano, perché sull'altro pilastro è già stato adottato dall'Italia anche per effetto di una direttiva europea. Entro la fine di giugno i paesi che fanno parte dell'inclusive framework dovranno prendere una decisione sulla convenzione multilaterale per la tassazione delle 100 multinazionali più redditizie al mondo, e Giorgetti si riferisce alla mancanza dell'accordo ad oggi su questo tema, cioè su chi deve introiettare le risorse. Sono gli Stati Uniti a rivendicare per il fatto che molte di quelle 100 multinazionali sono legalmente e fiscalmente presenti negli Stati Uniti, rivendicano di fatto la titolarità di questo flusso finanziario, cosa non accettabile da parte degli altri paesi. Devo dire francamente che queste affermazioni di Giorgetti sembrano fatte apposta per distruggere tutta la normativa e per sostenere di fatto che i cattivi, cioè le multinazionali, non si riescono a tassare a favore dei buoni, cioè dei signori delle partite IVA. Una scelta molto, ma molto discutibile, su cui comunque cercheremo di tornare per capire un po' meglio i contorni. Nei pochi minuti che ci restiamo, ritorniamo per l'ennesima volta sul tema della 185, la legge votata dal Parlamento nel 1990 per la comunicazione e la trasparenza sul commercio di armi. Sappiamo quello che sta accadendo a livello internazionale, l'abbiamo denunciato, l'abbiamo evidenziato, il fortissimo incremento del business di morte che vede protagonista anche il nostro paese, in particolare Leonardo, che anche questa settimana ha fatto nuovi record in borsa dopo i nuovi annunci relativi ai contratti. Bene, vi ricordiamo sempre che c'è la petizione per la difesa della legge 180, trovate tutto sul sito di retepaceedisarmo.org. Vi invitiamo assolutamente a firmare questa petizione e vi offriamo un ulteriore scampolo della conferenza che c'è stata il 4 di marzo dai focolarini italiani, sempre su questa legge, alla conferenza alla quale è intervenuto per l'ennesima volta padre Alex Zanotelli.
Mattina, questo è il vero problema, come farla girare? E qui tiro in ballo la Chiesa di nuovo. Io sono veramente scioccato che queste cose nelle parrocchie non passano. Guardate, Papa Francesco ci ha dato un esempio l'altro giorno, sembra a lui che sia stato suggerito, che quando la Leonardo ha offerto 1 miliardo e qualcosa al bambin Gesù, ha detto non bambino, l'ospedale ha rifiutato quel miliardo. Questa è la coerenza. Questa purtroppo, io direi che questo senso che è fondamentale, io cito Chiavacci, uno dei grandi teologi, ho partecipato anche al Concilio Vaticano II, che dice è un obbligo fondamentale, davvero un dovere di ogni cristiano e di ogni cittadino, aggiungo io, di che cosa? Di sapere dove mette i propri soldi e come quei soldi.
Questo è il brevissimo passaggio della conferenza stampa, la trovate anche su
io
YouTube.
Non sento parlarci la domenica.
Questo è il sito dove trovate appunto l'integrale conferenza stampa che c'è stata il 4 marzo alla sede dei Focolarini a Roma. Noi non mancheremo di tornare sempre su questo, perché sarebbe veramente scandaloso se la legge, dopo il voto del Senato, anche la Camera dovesse riformare la legge e impedire di avere le informazioni cruciali su chi finanzia il commercio delle armi. Vi aspettiamo la settimana prossima a Fa la cosa giusta, sempre intorno alle 10:40. Buon fine settimana dai microfoni di Radio Popolare.